One Podcast con Enerbit, The Positive Nutrition Company. Innovazione ed emozione al fianco di chi fa sport è attento al benessere e alla forma fisica.
One Podcast. Bentrovata, cara Elena Casiraghi.
Ma buongiorno.
Buongiorno. Io inizierei la puntata di oggi facendo un ringraziamento speciale a chi ci ha ascoltato, sì, a chi ci ha scritto, a chi ha commentato, insomma, ci ha lasciato le recensioni su Spotify, insomma, un sacco di domande. Quindi grazie.
Sono d'accordo. Grazie di cuore.
Grazie. Ma come consuetudine, tocca iniziare con la vita reale, nello specifico la mia. Allora, da bambina e poi da adolescente ho praticato un'infinità di sport, ti faccio un elenco. Allora,
vai.
Prima nuoto, danza, tennis, pallavolo e judo anche.
Cavoli!
Sì. E poi da grande un pochino la corsa, la Thai box e il padel, ovviamente, lo sai.
E anche palestra, no?
Sì, palestra. Okay. E nonostante tutto non ho ancora capito esattamente come fare, per quanto tempo, con quale frequenza e come.
Ok.
Quindi
facciamo chiarezza.
Esatto. Elena, aiuto! Il mondo dell'alimentazione è una vera e propria giungla.
Diete con copyright, superfood, regimi alimentari per vivere 100 anni.
Beh, è il momento di fare un po' di chiarezza.
Io sono Elena Casiraghi, esperta in nutrizione.
Io sono Alessandra Patitucci, sportiva della domenica. E questo è Buona Sapersi!
Guida consapevole, ma soprattutto semplice, per un sano stile di vita.
Eccoci a questa nuova puntata e parto di raccontandoti questa cosa. Secondo un rapporto Istat del 2023, oltre 38 milioni di italiani non praticano sport. E soltanto un quarto della popolazione svolge attività sportiva regolarmente. E fra le motivazioni riportate in questo rapporto di chi non pratica attività sportiva c'è la mancanza di tempo.
Non fatico a crederci.
Che è la scusa perfetta, scusa che ovviamente ho utilizzato anch'io più di una volta. Ma direi di partire dal principio con la nostra infarinatura sul tema di oggi.
Vai. L'OMS definisce l'attività fisica come qualsiasi movimento corporeo prodotto dai muscoli scheletrici che richiede un dispendio energetico.
Non solo. Tutti gli spostamenti, anche durante il tempo libero, per il trasporto da e verso il luogo sono considerati attività fisica.
Da non confondersi con esercizio fisico, ovvero il movimento organizzato e svolto con metodo.
Per capirci, andare in ufficio in bicicletta è attività fisica.
Esatto.
Farsi ogni domenica 50 km in bici da corsa è esercizio fisico.
Esatto. Sempre secondo l'OMS, l'attività fisica regolare aiuta a prevenire malattie come ictus, malattie cardiache, diabete, ipertensione, ma anche a mantenere un peso corporeo sano e a migliorare la salute mentale.
Sono più di 1 miliardo le persone che nel mondo non fanno abbastanza movimento.
Nonostante questo, molti indossano contapassi per raggiungere la famosa soglia dei 10.000, come se questa fosse la panacea di tutti i mali.
Ma è davvero così? Prima domanda, allora, come faccio a sapere se sono in forma?
Allora, una visita medico sportiva è sempre una buona idea e non mi stancherò mai di raccomandarvela. Ovviamente a qualsiasi livello di esercizio fisico, quindi qualsiasi livello voi pratichiate, fate prima una visita medico sportiva.
Tu, Elena, sei cresciuta, per chi vabbè, non lo sa e non ascolta sì, magari di G-Training Center, praticando sport in modo continuativo.
Già, sì.
Mentre io invece ho iniziato, diciamo, negli ultimi anni, anche grazie al padel, ad appassionarmi, insomma, alle attività sportive. Ma alcune persone proprio detestano lo sport.
È vero. E vorrei chiarire però questo aspetto, perché lo detestano, posso comprenderlo, ma ne hanno bisogno, come ne avevano bisogno i nostri antenati che non erano sedentari. Guardale, per aiutare chi ci segue a meglio comprendere l'importanza di praticare esercizio fisico, voglio farti fare un viaggio nel tempo, più o meno 300.000 anni fa, quindi non proprio dietro l'angolo. Siamo nel periodo interglaciale, le temperature si fanno più miti, gli ghiacciai si ritirano e gli esseri umani dall'Africa cominciano a migrare. Ebbene, quelle persone che nel tempo arriveranno e colonizzeranno tutte le terre emerse hanno corpi più o meno analoghi a quelli che abbiamo noi oggi. E loro si muovevano, e come se si muovevano? Prima di tutto lo facevano per procacciare il cibo.
Certo, e quindi diciamo non c'è stata nessuna evoluzione nel corpo degli esseri umani in questi 300.000 anni.
Esatto, ed è la tua un'osservazione appunto comprensibile. Dalla prospettiva di chi vive in media un'ottantina d'anni, 300.000 sembrano un'enormità.
Certo.
In termini evolutivi però sono un battito di ciglia in realtà, perché l'adattamento è molto più lento. Ecco perché dal periodo interglaciale a questa parte i nostri corpi sono rimasti pressoché gli stessi. Forse un domani, ma molto domani, quindi molto molto lontano, mm-hmm. i nostri discendenti nasceranno con colonne vertebrali e arti predisposti a rimanere seduti almeno una quindicina di ore al giorno, oppure sdraiati nel tempo rimanente. Ma al momento il nostro organismo si aspetta in realtà che ci muoviamo.
Quindi sostanzialmente non ci siamo evoluti molto, giusto? Scherzo, ovviamente.
Esatto. L'esercizio fisico, capisci dunque, che non è un lusso, è un'esigenza ad ogni età. Difatti la sedentarietà fa male, ecco, chiariamolo, anche per chi non ama l'esercizio fisico questo fatto deve essere ben chiaro. Non è un eufemismo, perché nuoce proprio alla salute. Passare troppo tempo seduti influisce negativamente, ad esempio, sulla pressione sanguigna, sul controllo glicemico, sulla circolazione, aumenta poi il rischio di sviluppare ipertensione, patologie cardiovascolari, diabete, obesità, osteoporosi, se vuoi continuo.
No, grazie, grazie. Io direi che abbiamo capito, quindi parte storica l'abbiamo archiviata e oramai lo sai, abbiamo bisogno di regole,
certo.
Io ho bisogno di regole. Quindi qual è l'attività minima da fare considerando una persona in buona salute tra i 18 anni e i 60 anni indicativamente?
Allora partiamo dalle linee guida dell'OMS, cioè dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che raccomanda, leggo, un individuo dai 18 ai 64 anni ogni settimana dovrebbe fare almeno 150-300 minuti, quindi in pratica 2 ore e mezza fino a 5, di attività fisica aerobica di moderata intensità, o almeno 75-150 minuti di attività fisica aerobica di intensità vigorosa.
Ok.
Non è finita però, e continua a leggere.
Sì.
Dovrebbero anche svolgere attività di rafforzamento muscolare, intensità moderata o maggiore, che coinvolgano tutti i principali gruppi muscolari per 2 o più giorni alla settimana, poiché comunque forniscono ulteriori benefici per la salute.
Quindi, allora, considerando la mia situazione, sto seduta tutto il giorno davanti a un computer che è l'esatto contrario dei miei antenati.
Esatto.
Cosa posso fare? Qual è il miglior modo per muoversi?
Prima di tutto, primo obiettivo proprio per darci regole, è abituarci a non passare tante ore consecutive fermi e seduti, che sia la scrivania, che sia un altro tipo di seggiola. Pensa che per contrastare gli effetti negativi di 12 ore e mezzo passate sulla sedia, considera anche non di seguito questi 12 ore e mezzo, quindi somma
sì.
tutti i minuti che passi seduta durante la giornata, dalla guida dell'auto alla scrivania,
al
momento in cui pranzi, a guardare le serie su
esatto.
Netflix, servono 22 minuti di esercizio per contrastarli. Quindi, ok, vi ho già sentito, lo so, insomma è più di una mezza giornata seduti, ma quando mai abbiamo tutto questo tempo a disposizione? Mai, praticamente. Secondo alcuni studi dovremmo alzarci dalla sedia o dal divano ogni 30 minuti per 3 minuti, facendo qualche passo, un po' di stretching o anche stando in piedi, ad esempio, per fare una telefonata. Se preferisci, invece, puoi fare ogni 20 minuti 2 minuti in piedi. L'obiettivo ovviamente è chiaro, cioè quello di interrompere la sedentarietà.
Ok, che è una cosa che fanno gli orientali spessissimo,
sì?
Si vedono nei video. Vabbè, diciamo che quindi la prima forma di movimento è il cammino, corretto?
Esatto. Infatti alcuni studi sull'evoluzione umana sostengono che siamo stati creati per camminare. Ora, la domanda è quanto dovremmo farlo? Secondo una ricerca condotta da un gruppo di scienziati olandesi, il minimo di passi a cui puntare, sei pronta a segnarteli,
sì,
Ale?
Vai.
Per ogni giorno, per star bene,
sì.
è tra i 2.500 e i 2.700 passi. Un numero che, insomma, in realtà se ci pensi è assolutamente abbordabile. Però vorremmo fermarci qui, Ale?
Assolutamente no. E infatti uno dei miti in circolazione è che per star bene bisogna fare almeno 10.000 passi al giorno. E quindi io una cosa che faccio spesso è controllare il mio orologio da polso.
Sì.
Ma è vera questa cosa di 10.000?
Beh, assolutamente sì, è corretto, perché l'OMS suggerisce di arrivare a 9.000-10.000 passi al giorno. anche se tra i due obiettivi ce n'è uno che può essere un buon compromesso ed è circa 7.000 passi al giorno.
Okay.
Come possiamo raggiungerli? Facendo le scale, ad esempio, o utilizzando i mezzi o la bici come fai tu, Ale, per venire al lavoro, e lasciando invece in box l'auto, i motorini, tutti i mezzi elettrici.
Certo. Tornando all'attività minima da fare settimanalmente, ricordiamolo, in termini pratici, facciamo qualche esempio.
Due volte durante la settimana, 30 minuti di attività continuata, come ad esempio la corsa o il cammino.
Ok.
Più una o due sessioni di forza a settimana, ad esempio con dei pesi o con delle bande elastiche o anche a carico naturale, perché già il nostro corpo è di per sé un peso e quindi un carico. E nel weekend, quando la maggior parte di noi, ma immagino abbia più tempo, una sessione di camminata o di corsa o di bici più lunga rispetto a quella della settimana, a ritmo costante.
Ok, allora, non è poco.
No, è un lavoro.
Ok, partiamo dalle due sessioni di corsa o camminata da fare, insomma, sì. Ogni settimana. Cosa potremmo fare in quella mezz'ora?
Allora, nelle due sessioni da 30 minuti di camminata o corsa, proprio per ottimizzare tempo, sì, a disposizione e anche i benefici, possiamo fare 5 minuti di riscaldamento, dove progressivamente aumento il ritmo del passo, rompo il fiato, stabilizzo la frequenza cardiaca.
Okay.
A seguire 10 allunghi da 30 secondi un po' più veloci, seguiti da 1 minuto e 30 piano, ma attenzione, senza fermarsi,
okay? Okay.
Quindi continuati. Infine 5 minuti di defaticamento per accompagnare la frequenza cardiaca e quella respiratoria ai valori di riposo.
Ok, allora il riscaldamento lo conoscono tutti, il defaticamento invece no. Dicesi defaticamento.
Allora, ai miei studenti di università lo definisco così: quella fase finale dell'allenamento che permette di accompagnare le funzioni dell'organismo che con l'allenamento si sono intensificate, i loro valori di riposo, e così iniziare a smaltire un po' quelle che sono state le fatiche, okay, della sessione di allenamento. Infatti, prendi la parola defaticamento, in inglese si dice cool down, cioè raffreddarsi, abbassare la temperatura, che ti fa capire la funzione fondamentale di questo momento.
Quindi il defaticamento è fondamentale, e questo è un giorno, ma sì, l'altro giorno invece cosa possiamo fare, sempre tra esempi tra corsa e camminata a scelta?
Esatto, allora 5 minuti di riscaldamento, o magari anche di più se ne avete, sì, bisogno, e soprattutto a seconda del vostro tempo a disposizione. 2 minuti veloci più 1 minuto piano, senza fermarsi mi raccomando, il tutto ripetuto per 8 volte. Se siete allenati anche 10, se non siete ancora allenati magari per 5, dopo ogni settimana aumentate fino ad arrivare a 8. Ovviamente tutto seguito dai soliti 5 minuti di defaticamento, che è molto importante, mi raccomando, ricordatevelo.
Ok, ma tornando alla corsa o alla camminata,
sì,
che tanto amo, 2 minuti veloci e 1 minuto lento,
sì,
so che si chiama interval training.
Ah, vale.
Sì, me l'hai insegnato tu a Training Center e è una cosa, so che funziona molto, raccontaci un po'.
Esatto, si tratta di un gioco di ritmi. Pensa che ha radici lontanissime, perché nasce in Germania intorno al 1930. A idearlo è stato il dottor Geschler, con il supporto del cardiologo Rendel. Spieghiamo meglio però come funziona. È come se andassimo in autostrada con la nostra macchina e continuassimo ad accelerare e decelerare. Capisci che la spesa di carburante è molto più alta rispetto invece a procedere in maniera lineare. Ed è proprio questo, a livello popolare, il vero beneficio che questo metodo allenante ha sul nostro corpo, cioè quello di effettuare un lavoro più intenso, più dispendioso, ma in tempi più brevi e con più divertimento anche,
ma
diciamocelo.
Dillo per te questo, guarda, però è bel esempio.
Sì, ovviamente la spesa energetica aumenta anche nei minuti dopo la nostra attività, quindi tiene alto il metabolismo anche dopo che abbiamo terminato l'attività. Però devi sapere che anche il ritmo continuo è importante, poiché crea la base del nostro benessere. È un po' come le fondamenta di una casa, insomma. Dunque, quando abbiamo più tempo, ad esempio una sessione più lunga a ritmo costante e per forza di cose più lenta rispetto invece ai cambi di ritmo dell'interval training che mettiamo in un altro giorno a settimana.
Ok, sì, tu parlavi insomma prima di magari questo più lungo il sabato e la domenica.
Esatto.
Che abbiamo più tempo. Quanto deve durare un allenamento per essere utile? Dai 10 minuti in su?
Guarda, l'American College of Sport Medicine raccomanda agli adulti di accumulare almeno 30 minuti di attività aerobica di moderata intensità 5 giorni a settimana, oppure impegnarsi in 20 minuti di attività vigorosa 3 giorni a settimana.
Ok, Elena, scusami, ma vigorosa è perché? Vigorosa in che senso? Mi piace il termine vigoroso.
Perché i nostri
possente
ascoltatori non ti possono vedere,
no,
ti stai scatenando. Allora, così impegnativa, diciamo che non riesce a parlare, se vogliamo okay. comunque utilizzare la parola, cioè il fiato, come metodo pratico per stimare l'intensità. Oppure che in una scala da 1 a 10, come indice di fatica, indichi appunto come livello dal 5 in su.
Ok, per me potrebbe essere la corsa, ti dico la verità, perché io faccio fatica sì. a correre.
Certo. Mm. Dunque, in realtà, questo non significa che se ho solo 20 minuti, allora non vale assolutamente la pena di cambiarmi e mettermi l'abbigliamento per camminare o correre. È in ogni caso comunque un'opportunità da non perdere. Perché? Perché già 20 minuti al giorno di esercizio di tipo continuato possono contribuire a migliorare le capacità cognitive, aumentano ad esempio la creatività, io ne devo fare molta quindi a riguardo, la capacità di risolvere i problemi e contribuiscono anche in generale a mantenere la forma fisica.
Allora, quindi ci stai dicendo, perché ormai parlo al plurale, che quindi quando siamo mia sorella pigrizia, che sono stanca dopo il lavoro, vale la pena anche fare 20 minuti di circuito a casa, che poi i circuiti sono insomma gli esercizi a corpo libero?
Sì, esatto, assolutamente Ale, devi, quindi fai bene a sentirti coinvolta. Mm-hmm. Lo possiamo effettuare anche nel nostro salotto praticando una serie di esercizi appunto a circuito, per questo la parola circuiti, a corpo libero e carico naturale, cioè senza necessariamente ad esempio l'utilizzo di pesi o altre attrezzature. Non riesco purtroppo, mi piacerebbe descrivervi certo. alcuni tipi di esercizi, ma è difficile mostrarveli. Potete comunque cercare la loro corretta esecuzione, perché anche questa è importante, sul web. Gli esercizi da inserire in vari circuiti e quindi da cercare ad esempio su YouTube possono essere...
Allora, aspetta che io li faccio, intanto che tu li dici, vai!
Vai, vai! Allora, corsa sul posto!
Questo è facile!
Bravissima! Jumping jack! Brava, grande ritmo! Mountain climber!
Non ci penso proprio!
Squat jump!
Mazza, ok!
Brava! Affondi in avanti oppure indietro come preferisci tu.
Sì, facile.
Burpees.
Non lo faccio neanche
morta.
Questi
li odio anch'io.
Ok.
Se volete comunque adesso andare a cercare, noi ci prendiamo un attimo una pausa e vi aspettiamo qui.
Poi li scriviamo anche magari nella sinossi della puntata, ok, così sapete esattamente cosa cercare. Facciamo però qualche esempio di circuito da fare in salotto con insomma i tempi.
Puoi eseguire 4 tipi di esercizi per 20 secondi e riposo 10 secondi dopo ogni esercizio, riposo statico. Il tutto per un totale di 3 giri, quindi 3 volte ogni esercizio per chi inizia e 5 invece per chi è già più esperto. Quindi ad esempio corsa sul posto 20 secondi più 10 secondi di riposo più jumping jack per 20 secondi più 10 secondi di riposo, mountain climbers per 20 secondi più 10 secondi di riposo più squat jump per 20 secondi 10 di riposo. Questo per 3 volte e alla fine di ogni giro, quindi di ogni circuito, riposate per 1 minuto.
Ok, io sono già stravolta. Vai, facciamo un altro esempio di circuito che possono segnarsi gli ascoltatori.
Allora, te ne propongo uno non a tempo ma contando le ripetizioni. Okay. Ad esempio, 20 squat jump più 10 piegamenti sulle braccia più 20 jumping jack più 10 affondi avanti ovviamente per gamba più 20 mountain climbers e chiudi con i miei amati 20 burpees. Poi ti concedi 1 minuto di recupero al termine di ogni giro per un totale di 3-5 giri a seconda della tua esperienza, tempo a disposizione e via dicendo.
Mi viene da ridere, solo, ti giuro solo a sentirlo sono morta. Qual è l'attività proprio indicata per chi vuole solo stare in salute? Cioè è meglio camminare o correre?
Allora, la risposta è l'attività che ci viene più semplice e quella che ci diverte di più, perché indubbiamente è più sostenibile nel tempo, se ci fai caso. Per esempio, per te Ale, il padel è diventata la tua disciplina preferita, a discapito invece della corsa o del cammino, che è un'attività che ho visto che pratichi nei giorni in cui non puoi giocare a padel, per esempio.
Sì.
E che comunque, so che non vorresti sentirtelo dire, ma ti aiuterebbe anche a migliorare nel padel stesso.
Lo so, lo so.
Nel mio caso invece ad esempio preferisco correre, nuotare, pedalare e ho abbandonato il tanto caro Pilates che seppur utile per me è una preziosa scoperta specialmente dopo le gravidanze è diventato poco sostenibile in organizzazione della giornata e poi te lo confido personalmente non mi diverte ma so che fa bene come la maglia della salute.
Sì, diciamo che ci sono alcuni sport che sono anche poco sostenibili anche economicamente, se posso aggiungere, purtroppo.
Assolutamente, purtroppo. È vero, quindi se dovessimo dare un consiglio che tenga conto di facilità dell'esecuzione, economia di spese e risultati, vi direi indubbiamente di camminare via via se lo desiderate, introducendo anche la corsa, oppure anche mantenendo un mix di cammino e corsa nella stessa sessione, che è molto divertente, molto efficace e dà i suoi appunto benefici. E poi una o due sessioni di circuiti, perché ricordatevi che anche la forza è molto importante, circuiti a corpo libero a casa, magari acquistando qualche banda elastica o qualche piccolo manubrietto, cioè pesetti.
Ok, sì, certo, ce li ho, quelli li uso, lo so. Quindi insomma è importante diversificare per gli allenamenti per avere dei risultati.
Certo che sì, hai detto proprio bene, cioè dobbiamo cambiare tipo di esercizio per andare a stimolare meglio il nostro organismo. Immagina il nostro star bene come se fosse un grande puzzle fatto di tanti pezzettini. Tutti sono necessari per ottenere l'obiettivo che noi desideriamo. Per questo non dobbiamo solo puntare sulla camminata, ad esempio a basso ritmo ogni giorno, pensando magari di bruciare calorie, ma invece dobbiamo diversificare le nostre sessioni di allenamento proprio per ottenere tutti i pezzettini del nostro puzzle.
E può essere che ogni individuo reagisca in maniera diversa allo stesso tipo di allenamento? Cioè io e te facciamo lo stesso allenamento e reagiamo, il nostro corpo reagisce diversamente?
Certo, assolutamente, ve ne sarete anche accorti. E ciascuno di noi è diverso, questo è il motivo. Pensa che al mondo non ci sono due individui uguali, nemmeno tra gli atleti gemelli, e questo è stato studiato. Cambia la tipologia delle fibre muscolari, cambia l'elasticità dei tendini, ad esempio. Ecco perché magari tu, Ale, non sei portata per correre, e invece io ho bisogno di correre per star bene. Oppure sempre io, che fatico invece a mettere massa muscolare da sempre. Sì, è sempre stato veramente un lavoro, anche se comunque mi piace far pesi. Mm. E mentre altre persone, dopo qualche sessione, hanno già dei risultati visibili.
Un'altra mia credenza, sì, delle tante, ho sempre pensato che più si suda, mm-hmm, e più si bruciano i grassi, cioè che un pensiero, dai, ce l'hanno
comune,
tantissimi.
Sì.
Perché, un po' anche perché osservavo il mio corpo, se devo essere sincera, quindi non è corretto sostanzialmente.
Allora, non è propriamente corretto, nel senso che non possiamo prenderla come regola utile per tutti, mm-hmm, perché subentrano diversi fattori e pertanto non consiglio appunto di adottarla come, come riferimento per dimagrire. Però non c'è una ricetta appunto che vada bene per tutti, quindi lo so che magari vi state aspettando una risposta, proprio perché ciascuno di noi ha la propria miscela allenante vincente.
Ok, sulla scia dei miti legati all'attività, mm-hmm, sportiva, anche qui le donne, è una cosa, sì, che pensano molto le donne, che l'allenamento di forza, quindi con i pesi, mm-hmm, in palestra, faccia ingrossare. Mm-hmm. Però anche qui credo che non sia corretto.
Risposta secca, no. Per quale motivo? Perché i pesi, quindi il sovraccarico, stimola sì i muscoli, cioè richiama più fibre muscolari. E questo è chiaro, quindi immagina un coro, più solleviamo un carico e più voci vengono coinvolte. Ovviamente le voci in questo caso sono le nostre fibre muscolari.
Okay.
A seconda però di come noi stimoliamo i muscoli, otteniamo un risultato piuttosto che un altro. Pensa che ad esempio i triatleti o i maratoneti di alto livello fanno anche loro pesi, eppure devono essere molto leggeri per fare il loro tipo di attività e per essere veloci. E quindi l'ultima cosa che vogliono è proprio quella di crescere di massa, anzi in realtà appunto come ti dicevo non la vogliono proprio questa cosa. Ti ho raccontato questo per farti capire, per darti un esempio del fatto che a seconda di come noi solleviamo i pesi, quindi il carico, le ripetizioni, anche le pause tra le serie, perché una pausa non vale l'altra, ci offre un risultato ben diverso.
Ok, un altro mito per te: senza i dolori post allenamento, mm-hmm, sono quelli, chi li conosce, sono i DOMS,
i mal di gambe del giorno dopo.
Esatto. Se non c'è quel tipo di dolore, significa che non ci siamo allenati bene, è corretto?
Non esattamente, nel senso che i DOMS sono l'acronimo inglese dei dolori muscolari tardivi. Anche questo, c'è questo mito che hai appena raccontato, non è del tutto corretto, perché mi spiego meglio. Mm. Certo, le prime volte che ci alleneremo percepiremo di più questi doloretti muscolari ed è tutto normale perché abbiamo portato il nostro corpo fuori dalla sua zona di comfort, quindi ha dovuto vincere uno stress e ora deve recuperare attivando strategie che lo riportano al suo equilibrio. Pensa che proprio questo affaticamento porta l'organismo a guadagnare un aumento dello stato di forma. Dopo un po' che ci alleniamo, ovviamente questi doloretti via via li sentiremo meno, perché ci stiamo adattando.
Possiamo dire che è importante anche recuperare, quindi riposarsi?
Sì, lo ripeterò fino alla noia insieme a quel discorso della visita medico-sportiva.
Brava.
Perché il recupero è la parte che attiva attiva all'allenamento. Inserire tanti allenamenti vicini non consente di recuperare adeguatamente e dunque di migliorarci. Dobbiamo dare al nostro corpo il tempo, appunto, per digerire l'allenamento effettuato. Diversamente il rischio sarà stancarsi e non allenarsi.
Altra domanda, il momento migliore per allenarsi qual è, se ce n'è uno?
Allora, quando ti viene meglio la tua organizzazione della giornata? Lo so che la risposta che non volevi volere una risposta specifica.
Spesso si dice, lo sai anche tu, tanti diranno è il mattino, certo, è il miglior momento, invece probabilmente...
Ma guarda, è stato associato una miglior forma fisica alle persone che si allenano in mattinata, ad esempio presto, ma non è una regola che vale per tutti. L'ideale sarebbe mantenere il più possibile ogni giorno lo stesso orario per regolarizzare meglio il nostro ritmo circadiano. Considera che anche l'allenamento, come il sonno, di cui parleremo, fa parte proprio di questi strumenti, da cui appunto anche l'energia della giornata. Quindi allenarci non sempre nello stesso orario è più efficace.
Un amico, ciao Carlo, una volta mi disse che il 70% del lavoro è l'alimentazione. Mm-hmm. Esclusa ovviamente la genetica, che è una parte comunque importante, sì. E solo con l'allenamento, senza seguire un'alimentazione equilibrata, è difficile ottenere risultati visibili. Mm-hmm. È corretto?
Ma guarda, non so se quel 70% che dici sia la percentuale corretta, perché non ho trovato dati a riguardo, però in linea di massima è assolutamente vero. E per far capire meglio il valore dell'alimentazione sull'allenamento, ti cito Jack LaLanne, il cosiddetto padrino del fitness, che tra l'altro è morto a quasi 100 anni, quindi ha predicato bene e anche razzolato bene, devo dire, il quale sosteneva che se l'allenamento è il re, la nutrizione è la regina. Unisci questi due e otterrai un regno.
Bella, bellissima.
Dunque capisci che puoi allenarti, ma devi anche curare l'alimentazione se vuoi ottenere i tuoi benefici.
Ok, altro pensiero comune è allenarsi a digiuno per bruciare di più. È vero?
Falso. Falso. Ecco. Falso. Il costo energetico della corsa o della camminata effettuata a digiuno oppure nel tardo pomeriggio è lo stesso, non cambia. Mm. A cambiare è il metabolismo che attiva l'allenarsi in situazioni di carenze di energia, cioè appunto al mattino presto, appena svegli. Allenarsi infatti in questa condizione stimola l'organismo ad allenare la capacità di bruciare i grassi. Quindi in quella sessione, attenzione, voglio chiarire, non stiamo bruciando più grassi, ma va a accendere quel metabolismo. Per questo viene usato per esempio dagli atleti di sport di endurance, nei quali è fondamentale, come potete immaginare, saper utilizzare bene i grassi a scopo energetico.
Endurance vuol dire insomma...
gli sport di resistenza, il triathlon che ho nominato prima, i runner nella maratona,
ottimo,
i ciclisti e via dicendo.
Ottimo.
Anche per chi vuole dimagrire dunque può essere un buon momento per allenarsi, a due patti però. Il primo è che il ritmo dell'allenamento sia lento e senza cambi di ritmo. Il secondo è che si consumi la colazione il prima possibile rispetto alla fine dell'allenamento a digiuno.
Okay, perfetto, chiarissimo. E invece fare pesi a digiuno?
No, in questo caso le cose cambiano. I pesi non amano la carenza di energia, a differenza degli sport di resistenza di cui ti ho parlato prima, e quindi non amano il digiuno. Pertanto, se il mattino presto è l'unico momento in cui possiamo allenarci e quindi anche fare i pesi, mangiamo qualcosa prima in questo caso. Tanto, a differenza della corsa, gli organi interni, cioè l'intestino, soprattutto lo stomaco, non subiscono degli scuotimenti sollevando dei pesi, e dunque non dovremmo avere i fastidi e di conseguenza l'attesa che invece ci porterebbe una colazione o un piccolo pasto prima di una corsa. Anche qui però ti voglio ricordare che la colazione deve essere fatta subito dopo allenamento, proprio per attivare l'allenamento di forza. E mi raccomando però, in entrambi i casi inserite sempre una fonte di proteine, cioè sia che abbiate fatto l'allenamento di resistenza come appunto la corsa, ma anche i pesi. E insomma, Ale, ne abbiamo parlato in abbondanza in quella puntata sulla colazione,
esatto,
quindi andate a recuperarla.
Esatto. Altro elemento fondamentale dell'allenamento è lo stretching. Stretching, sì. Ma quando bisogna farlo? Prima o dopo? Io non l'ho mai capito, mai.
Allora, esistono diversi tipi di stretching, diciamolo subito. Quello che comunemente chiamiamo come tale è quello statico. Cioè mantenere una posizione allungata per un certo tempo, magari anche facendo delle smorfie di dolore.
Verissimo.
E in realtà quello che dovremmo fare è effettuarlo o dopo l'allenamento se abbiamo tempo, oppure anche a distanza di qualche ora, come ad esempio alla sera davanti alla TV, una serie Netflix o sul tappeto del salotto, insomma.
Okay. Finalmente ho chiarito questa cosa, bisogna fare lo stretching dopo o a distanza? Scusa,
sì,
ti ho interrotta, vai avanti.
No, figurati. A Assolutamente sì, perché il movimento, seppur statico, deve essere progressivo, questo ricordatevelo, quindi devo allungarmi lentamente e raggiungere il massimo allungamento che riesco poco alla volta, in circa, visto che ci piacciono le regole, 30 secondi per darvi un riferimento. Vi accorgerete che dopo circa 10-20 secondi sentirete il muscolo che si allunga, che si lascia andare. Ed è il nostro organismo che ha vinto un riflesso protettivo dei tendini, cioè quello che ci protegge e ci aiuta a non strapparci. Regola aurea, mi raccomando, mai raggiungere la fase di dolore. Quindi no smorfie di dolore, perché proprio non dovete sentirlo. Se lo state sentendo, vi siete allungati o troppo velocemente o appunto troppo in termini di estensione. Lo stretching infatti non deve far male. E altro suggerimento, durante l'allungamento accompagnate la distensione col respiro, espirando.
Oh, grazie Elena, ho capito finalmente tutto quanto. Altro tema caldo, sport e ciclo. Durante il ciclo io ho notato spesso una diminuzione dei dolori quando ho il ciclo e faccio attività sportiva. C'è una correlazione?
È proprio così. Infatti questo tema, sorrido perché mi affascina particolarmente. Pensa che ai miei studenti università dedico una lezione di almeno 3 ore, poveri loro.
Però è interessante.
Sì, perché secondo me c'è proprio da creare un po' di cultura e appunto anche innovazione. Perché ci sono tanti miti da sfatare. Un tempo si pensava che non si potesse entrare in acqua, una volta si pensava che in quei giorni fosse più doloroso per carenza di ferro.
Esatto, io a scuola ad esempio mi ricordo che potevo portare la, diciamo, la giustificazione che eri esonerata.
Sì,
alle superiori dicevi no, sono indisposta, e ti facevano saltare educazione fisica.
Ah, io non ce l'avevo invece questa libertà, pensate. Forse anche perché è la lezione che più mi piaceva, fosse stato francese o chimica allora me la sarei giocata la carta jolly. Per fortuna però per tutti quanti noi le cose sono cambiate, dunque possiamo tranquillamente fare sport anche col ciclo mestruale, cioè durante i giorni del flusso, a seconda ovviamente delle sensazioni, ecco, questo sia chiaro. Se soffriamo infatti particolarmente, possiamo sostituire un allenamento intenso che avevamo in programma con un'intensità più blanda, ad esempio. In realtà, a meno che i dolori non siano invalidanti, fare il movimento ci aiuta proprio a ridurre i fastidi, come ti sei già accorta tu.
Ah, certo, allora, però ci sono anche altre fasi legate al ciclo, parliamo anche di queste?
Perché guarda, l'allenamento in realtà ha un impatto ormonale, infatti nella fase post-mestruale la presenza dell'ormone FSH, che è l'ormone follicolo stimolante, favorisce un aumento della capacità di attenzione, di concentrazione, di forza, e quindi proprio in questa fase è preferibile programmare un allenamento che sfrutti al massimo questo, chiamiamolo, benessere attentivo.
Quindi questo nel post-ciclo, giusto?
Esatto, nel post-ciclo, quindi nei giorni dopo i giorni del flusso. Nella fase ovulatoria, che è quella proprio a metà del ciclo, invece sembra vantaggioso allenare più le capacità aerobiche, perché ci si trova in una situazione in cui vi è la massima capacità da parte del sangue di saturare l'emoglobina, cioè la proteina che è legata ai globuli rossi nel sangue trasporta l'ossigeno.
Ok, quindi qua possiamo andare a correre o a camminare veloce, ottimo.
Esatto. E poi abbiamo la fase post-ovulatoria, che come quella post-mestruale è caratterizzata da eccellenti condizioni di forza e di benessere sia fisico che mentale. In ultimo, la condizione spesso odiata, cioè quella premestruale, che ci dà un po' di gonfiore, sbalzi di umore, fame nervosa, e quindi in questa situazione è meglio non spingere con i carichi al massimo, anche perché, lasciamelo dire Ale, in questa situazione vengono meno gli ormoni anabolici, cioè quelli che in realtà tendono a ottimizzare l'allenamento con i pesi, quello di forza. Quindi in questa fase magari evitare questo tipo di allenamento.
Perfetto. E in gravidanza come ci si comporta invece?
Ah, guarda, sai che parlando sempre della mia attività appunto di docente universitaria, le tesi di laurea sull'esercizio fisico in gravidanza, ma anche in realtà sul ciclo mestruale, sono quelle che vanno per la maggiore, e devo dire che ne sono molto orgogliosa, sono molto orgogliosa dei miei studenti perché hanno colto questo desiderio di innovazione, di aggiornamento. In gravidanza l'esercizio fisico è fondamentale per il benessere della madre e anche del feto. L'OMS afferma che tutte le donne in gravidanza e dopo il parto, ovviamente senza controindicazioni, trarrebbero beneficio dallo svolgere almeno 150 minuti di attività fisica, aerobica, di moderata intensità durante tutta la settimana. Ovviamente, bisogna dirlo, ogni donna in gravidanza deve assolutamente farsi consigliare dal proprio ginecologo, perché non tutte le gravidanze sono uguali.
E infatti, nel tuo caso, come ti sei comportata con le tue due gravidanze?
Allora, personalmente nelle mie gravidanze ho sospeso la corsa. È stata una mia scelta personale.
Okay.
Ho preferito camminare, nuotare, mantenere anche un paio di sessioni a settimana per la forza muscolare, soprattutto nella prima gravidanza. Mentre nella seconda gravidanza ho preferito pedalare sui rulli, facevo un po' di pesetti a casa e camminavo intorno al condominio perché
povera.
In gran parte di questo tempo eravamo in lockdown totale nel 2020. E poi ho nuotato in realtà fino al giorno del termine, quando siamo potuti uscire di casa. Nausee forti a parte, nei primi 3 mesi ho sempre avuto la fortuna di stare bene. Quello che vorrei raccomandare è di ascoltarsi. Muoversi sì, ma con consapevolezza. Mi raccomando, non strafate e non seguite le mode.
Brava. E un suggerimento di attività fisica invece per le ascoltatrici che sono in premenopausa e menopausa. Ci hanno scritto in tante.
Certo, certo, ma spesso mi scrivono. Allora, allenamenti più brevi, puntate sull'interval training, quindi ad esempio tot minuti veloci e tot lenti, come dicevamo all'inizio di questa puntata, e pesi, sessioni di pesi.
Vedi.
Evitate di strafare con lunghissime camminate o corse col desiderio di bruciare calorie. Aumenterete solo i livelli di cortisolo, che andranno a peggiorare i sintomi della premenopausa. Vi ricordate che il cortisolo è l'ormone dello stress,
maledetto.
Insomma, sempre lui, che dobbiamo contenerlo in una zona ottimale. E facendo questo tipo di attività troppo protratta nel tempo ridurremo anche i muscoli, che invece sono i nostri alleati per star bene, anche in menopausa, e ci aiutano a tenere acceso il nostro metabolismo.
Una domanda unisex,
sì?
Che ci arriva spesso in effetti a Training Center, è per ridurre la pancia. Ha senso spaccarsi di addominali? E se sì, quanti le dobbiamo fare per far uscire il six pack?
Allora, assolutamente.
O l'eight pack. Non ho mai capito perché dicono six, ma c'è anche chi c'ha l'eight, beati voi.
Sì, dipende come riesci a stimolare il retto dell'addome. Il retto dell'addome è solo una fascia dei cosiddetti addominali.
Va bene, troppo specifiche comunque.
Sì, in realtà no, non serve spaccarsi degli addominali, i comuni crunch, no? Quelli che conosciamo. Infatti serve a poco e niente, perché con ogni probabilità aumenterà invece il rischio alla lunga che insorga un gran bel mal di schiena.
Ottimo, quindi non vi spaccate gli addominali, cari ascoltatori. Ultima domanda, non abbiamo ancora parlato in effetti in questa puntata, bere acqua durante gli allenamenti. Voglio sapere cosa bere e quando e quanto.
Ma lo sai che fino agli anni 70 nello sport era vietato bere?
Ma io no, questa non la sapevo, però è rimasta forse ad alcuni allenatori questa cosa, è rimasta negli anni, mi è capitato, non bere adesso, ma come no, sto morendo di sete. Vabbè.
Niente di più sbagliato, perché bere acqua durante l'allenamento è fondamentale, ma non solo acqua, anche i principali minerali dispersi nel sudore, quindi sodio, cloro, potassio e magnesio. Dobbiamo bere in linea con la nostra sudorazione, cioè più sudiamo e più dobbiamo bere frequentemente. Quindi se sudate, mi raccomando, no solo acqua, anzi è dannoso per la salute, sì, avete sentito bene, proprio perché aumenta il rischio di iponatremia, cioè abbondiamo il nostro sangue di acqua che si troverà invece in carenza di un minerale fondamentale che è il sodio, che viene disperso col sudore. Infatti avrete fatto caso che il sudore è salato quando vi capita negli occhi o in bocca, proprio perché il minerale più concentrato è il sodio che dobbiamo ripristinare.
Sono a bocca aperta. Ma perché io non ho mai preso il sodio in vita mia mentre mi allenavo? Cioè adesso corro, scusa, adesso clicco qua e mi vado a comprarlo immediatamente.
Guarda, la borraccia artigianale, come diciamo sempre, Training Center, è più efficace, ma proprio per farvi capire l'importanza del sodio, è quella di mezzo litro di acqua con 4-5 granelli di sale grosso, cioè circa un grammo di sale, circa.
Quindi se dobbiamo fare un'attività in cui sudoremo, borraccia con 4 granelli di sale.
Esatto. Anche per i più giovani è un modo per iniziare. Poi capirete l'importanza di integratori salini per sportivi che vi danno tutti i minerali, senza ovviamente trascurare alcun dettaglio.
Siamo arrivate alle nostre consuete conclusioni. Ci vuoi riassumere i 3 punti importanti della puntata, Ele?
Certo.
Partiamo dal primo.
Le linee guida dell'OMS raccomandano almeno 150-300 minuti di attività aerobica moderata alla settimana, oltre a esercizi di rafforzamento muscolare. Anche brevi sessioni di esercizio sono benefiche se fatte regolarmente.
Secondo punto.
Per ottenere risultati ottimali e mantenere la motivazione alta, è importante diversificare gli allenamenti e non dimenticate l'alimentazione, perché lo sport è niente senza una dieta bilanciata.
Terzo punto.
Donne, ascoltatevi. Durante i periodi delicati, come ad esempio il ciclo mestruale, la gravidanza o la menopausa, modulate lo stile di allenamento e garantitevi il giusto recupero. tenendo presente che un allenamento blando può lenire i dolori mestruali. Ne posso aggiungere un quarto, Ale?
Vai, te lo concedo, vai col quarto.
Grazie. Fate periodicamente una visita medico-sportiva, mi raccomando.
Brava, grazie Ele Casi, come sempre.
A te.
Buono a sapersi è un podcast scritto da Elena Casiraghi e Alessandra Patitucci, con Viola Frifa. Riprese e montaggio Maurizio Rossato. Supervisione tecnica Gabriele Rosi. Responsabile della produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.